Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare i principali risultati del mondo del ciclismo e a lanciarci in qualche pronostico, insomma, di quelle che saranno le successive tappe o le successive corse. Questa è la settimana che ha visto, insomma, le prime battaglie alla Vuelta a Spagna e quella che introduce poi la seconda settimana e a quella che deciderà il Grand Tour spagnolo, l'ultimo dei tre Grand Tour stagionali, Grand Tour spagnolo che forse non ha riservato tutte le emozioni che a cui ci aveva abituato in passato già nella prima settimana, ma che insomma ha già visto qualche occasione in cui i migliori si sono dati battaglia e anche qualche sorpresa rispetto a quelli che erano i pronostici. Non è del tutto una sorpresa vedere in prima posizione in maglia rossa Primož Roglič, che ha 28 secondi di vantaggio su Enric Mas e più di un minuto di margine su tutti gli altri avversari. Sul podio in questo momento c'è Miguel Angel Lopez a 1.21, ma attenzione anche eventualmente a Jack Egg a 1.42 e soprattutto forse Egan Bernal a 1.52 insieme al compagno di squadra del colombiano Adam Yates. Segnaliamo anche un buon settimo posto attuale di Giulio Ciccone a 2.39, mentre ha perso terreno nelle ultime giornate Fabio Aru, che è scivolato fuori dalla top 10 e si trova in questo momento in 14esima posizione a 4.36, appena davanti a uno straordinario Damiano Caruso, che ha fatto un altro numero dei suoi nella nona tappa con arrivo all'Alto de Velefic, chiudendo con un bellissimo successo dopo un'azione solitaria di 70 km sostanzialmente e resistendo al ritorno del gruppo Maglia Rossa. Ma direi prima di iniziare di ascoltare subito le parole del leader della classifica generale, Primož Roglič, che chiude questa settimana in prima posizione, avrà una cronometro dalla sua, ma insomma è tutt'altro che scontato il fatto che possa vincere per la terza volta consecutiva sulle strade spagnole. Sentiamo Roglič.
Yeah, it was definitely a full gas of racing through the whole day, super hard stage, hard climb, I'm happy I'm now on the top and looking forward for the rest day for tomorrow. Quite an action all the time. It was hard and just luckily I had the legs that I could be here with the best climbers. For sure they are not comfortable because for me we can go more easy, it's not like that and full gas of racing and luckily I had it that I could be there. I also somehow survived these bigger climbs, not just really the small ones, and also the team is getting better and better so we can be super happy and just looking forward for the rest day. It's racing, sometimes you win something, sometimes you lose something, and today we gained something, at the moment seems like I didn't saw really the results yet, but it's still super long and everything will go upside down for sure in the next 10 days and at the end after the time trial we will know then.
Abbiamo corso tutta, è stata una tappa molto dura, difficile, con salite impegnative. Sono felice di essere in testa alla classifica e non vedo l'ora del giorno di riposo. È stato davvero difficile, per fortuna avevo le gambe e sono riuscito a rimanere con i migliori in salita. Le altre squadre vogliono un ritmo più duro, per me si potrebbe anche andare più piano. Si corre a tutto gas, ma per fortuna, come detto, avevo le gambe. Sono sopravvissuto a queste salite difficili, anche la squadra sta migliorando di giorno in giorno e io sono molto felice. La corsa è così, a volte guadagni, a volte perdi. In questo caso abbiamo guadagnato un po' di terreno. La Vuelta comunque è ancora lunga, tutto può ancora cambiare nei prossimi 10 giorni. Faremo i conti dopo la cronometro finale. E allora, do il benvenuto intanto al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino. Buonasera Leonardo, una Vuelta che vede ancora Roglic padrone, ma rispetto ad altri anni, o rispetto a quello che forse ci si poteva attendere, diciamo che non è così scontato che lo sloveno possa continuare il suo filotto qui in Spagna, anche perché abbiamo visto una Movistar particolarmente brillante. Invece non ci aspettavamo, io almeno non mi aspettavo, credo neanche tu, un Bernal così in difficoltà, soprattutto nella tappa di ieri, che invece sulla carta era una delle più adatte alle sue caratteristiche, ha lasciato per strada 1 minuto su Roglic e Mas.
Ciao Davide, buonasera da te, buonasera da tutti i nostri ascoltatori. Come di consueto parto dalla fine delle tue domande e poi risalgo mano a mano, parto dalla fine con Bernal. No, effettivamente hai detto bene, non me lo aspettavo neanche io. Non mi aspettavo magari un Bernal a livello di primis, cioè a livello magari di Mas o di Roglic, in questo momento soprattutto non di Roglic, Mas è stato un po' sorprendente. Però comunque perdere 1 minuto non è poco. E è vero che insomma ha avuto tante difficoltà nel prepararsi, ha avuto dopo il Giro d'Italia. E comunque ricordiamolo, anche la prima volta che fa due grandi giri in una sola stagione, questa cosa sembra un po' strana perché insomma tutti conosciamo Bernal come vincitore del Tour, già il vincitore del Giro, però in realtà non ha mai corso due grandi giri in una sola stagione, quindi anche questo per lui è una piccola grande scoperta. Farle una stagione difficile in cui è arrivato con difficoltà, si è trovato a vincere il Giro, sì, ma con una preparazione un po' particolare, ha avuto una preparazione comunque decisamente particolare anche nell'approccio a questa Vuelta, perché sappiamo ha avuto il Covid subito dopo il Giro, praticamente non ha quasi più corso, è tornato 2 mesi dopo esatti, perché è tornato da San Sebastian che si concludeva a fine luglio, mentre il Giro era a fine maggio. Ha corso la Vuelta a Burgos senza brillare, adesso arriva la Vuelta e continua a non brillare, non andando comunque neanche malissimo. L'interrogativo è capire, può crescere oppure questo è il suo livello attuale, perché comunque insomma ci sarebbe anche che questo fosse il suo livello con tutto il discorso che abbiamo appena fatto. Però se invece è in crescita, è comunque in questo momento quinto, quindi non messo certo così male, non ha un distacco altissimo, 1,52 è tanto, ma cioè non è poco, ma non è neanche tantissimo, quindi potrebbe comunque ritornare in lotta anche per il podio, sicuramente è ad appena 30 secondi. La vittoria appare un po' più difficile. La vittoria in questo momento, e qui mi ricollego all'inizio, sembra un discorso fra Roglic e Enric Mas, per quello che si è visto ieri. I valori in campo, o piuttosto in strada, perché non c'è un vero campo, sembrerebbero chiaramente dalla loro parte. Il vantaggio che ha Roglic, oltre insomma a 28 secondi, è chiaramente anche un cronometro, una maggiore esperienza nel complesso. Il vantaggio che ha Mas è la presenza di Lopez, perché comunque io credo che ieri hanno corso un po' tutti male, a mio parere, perché Roglic è stato portato fino all'arrivo permettendo di guadagnare un po' su tutti, perché la Movistar l'attaccava, però poi comunque faceva il ritmo quando lui era a ruota. Anche la Ineos si è mossa in maniera forse un po' strana, comunque Yates meglio di Bernal, infatti i due ormai sono vicinissimi, quindi le gerarchie sembrano essere un po' cambiate, però io credo che da ora in poi la Movistar, se Enric Mas attacca e Roglic risponde, di certo non continueranno a muoversi, perché ormai questa gerarchia è stabilita, ma possono per esempio mandare all'attacco Miguel Angel Lopez, e a quel punto Roglic deve rispondere per forza con Mas che può andare a ruota e quindi creare una dinamica molto interessante che potrebbe favorire sicuramente la Movistar in qualche modo, ma anche a questo punto anche le altre squadre, perché bisogna vedere come vorranno muoversi. Io spero che la Movistar non comincerà a difendere questo doppio podio, perché sarebbe veramente un errore madornale da parte loro, soprattutto già adesso. Può succedere nell'ultima tappa, eventualmente di montagna, ma adesso sembrerebbe veramente una follia, e soprattutto sarebbe per lo spettacolo un killer, veramente.
Andiamo intanto a sentire che cosa ci ha detto Egan Bernal al termine della tappa di ieri e che cosa ci ha detto poi anche Enric Mas, due stati d'animo differenti, chiaramente il vincitore del Giro d'Italia che, come detto, ha lasciato per strada 1 minuto e 5 su Roglic, 1 minuto e 4 su Mas più a Buoni, e invece lo stesso Mas che appunto ha dimostrato di essere sostanzialmente a livello dello sloveno sul primo arrivo in salita in cui ci sono stati distacchi veri. Sentiamolo.
Dolor de piernas. La verdad ha sido una etapa muy dura, muy muy dura. Desde el comienzo la verdad se fue muy rápido y nada, al final incluso me estaba sintiendo bien, me sentí bien durante la subida, solamente que los otros estuvieron más fuertes, pero bueno, así es el deporte y nada, yo dentro de todo, dejando a un lado el resultado, digamos que quedo tranquilo con lo que he hecho. Bueno, va a ser complicado, ¿no? Digamos que, claro, descontarle casi 2 minutos a Roglic y luego más lo que él tiene en la, para la crono, digamos que es casi, casi imposible, pero bueno, la verdad de, yo quiero, es eso, tratar de disfrutar lo que queda de la vuelta y nada, dar lo mejor de mí, de verdad, de cruzar la meta el último día y saber che di tutto lo mejor.
Mi sono semplicemente mancate le gambe, è stata una tappa molto dura dalla partenza, molto veloce. Nel finale io mi stavo sentendo bene sull'ultima salita, gli altri sono stati semplicemente più forti. Ho dato tutto, non posso avere rimpianti sul risultato perché ho fatto tutto quello che potevo. È complicato adesso recuperare terreno, Roglic ha anche la cronometro per guadagnare. Io voglio solo dare il meglio di me, arrivare all'ultimo giorno e sapere che ho dato tutto.
Sì, desde hacía tiempo, ¿no? Que no transmitía estas sensaciones. Yo creo que un poco, casi desde el 2018, pues no disfrutaba tanto encima de la bici como estos días, como esta semana, y muy muy contento. Ningún arreón, no. Hoy era un poco. Los dos teníamos que sacar tiempo a todos, a intentar a ver quién se quedaba y bueno, hoy he sacado tiempo yo, pero seguro que otro día será él. Yo creo que Roglic, bueno, yo creo que los dos íbamos a tope, pero ya hemos visto al final que es un poco más rápido que yo, un poco más rápido que yo y hemos visto que... Yo creo que, sinceramente, no le tenía contra las cuerdas. Sí que es verdad que íbamos los dos a tope, yo relevaba un poco más fuerte porque era el que tenía que sacar más tiempo y nos adaptaba digo, a los dos. ¿Esperado? No sé, ya te digo. Era el primer final así un poco más largo y más duro, aparte de toda la etapa que teníamos muchos metros de nivel. Y como he dicho ahora, íbamos a sacar tiempo, no a ellos, sino a intentar sacar tiempo a todos. También yo creo que estaríamos muy contentos de terminar así, ¿no? No, pero vamos a ir a duchar, a intentar coger el maillot rojo, que es muy importante en la carrera de casa y para el equipo. Y yo creo que algún día, pues, hoy no lo hemos puesto contra las cuerdas, pero yo creo que algún día, pues, sí.
Era da tempo che non mi sentivo così bene, forse dal 2018, che non mi godevo così tanto la bicicletta così come oggi questa settimana. Sono davvero felice. Sia io sia Miguel Angel Lopez volevamo guadagnare su tutti e cercare di fare del nostro meglio. Roglic è decisamente più veloce di me, quindi nel finale è andata così. Siamo arrivati entrambi al massimo dello sforzo, io andavo tutta per guadagnare tempo, mentre lui poi mi ha superato allo sprint. Ma sono molto felice di come è andata oggi, è il primo arrivo così duro con così tanto dislivello nella tappa. Il nostro obiettivo era guadagnare più tempo possibile su tutti ed è andata bene. Ora siamo secondo e terzo in classifica generale, sicuramente saremo felici di poter finire così, ma naturalmente cercheremo di conquistare la maglia rossa e noi continueremo a lottare per guadagnare terreno.
Ovviamente Leonardo, legato anche al discorso Movistar, alla possibilità di attaccare con più uomini, ma anche l'Ineos Grenadier, comunque è chiaro che il distacco è già relativamente ampio, ma Bernal a 1,52 e Yates a 2,07 non sono sicuramente da sottovalutare per la maglia rossa Roglic. È una cosa che ci chiediamo spesso del leader e secondo me in questo caso ha ancora più senso domandarsi se la Jumbo-Visma abbia una squadra in grado di eventualmente appunto di scortare il proprio leader, perché la classifica generale vede appunto due squadre con una coppia di corridori che può essere potenzialmente molto pericolosa per il leader, e parlo solo degli uomini in classifica, perché anche la Bahrain Victorious comunque volendo ha Egg in quarta posizione, ma anche Mader dodicesimo, a Caruso che abbiamo già visto insomma le sue capacità, Landa sicuramente non è nella miglior condizione ed è già uscito di classifica, però può essere un ottimo supporto, e conosciamo insomma i mezzi che ha a disposizione l'Ineos Grenadier, pur con un Carapaz che finora a sua volta non è stato al suo livello, però chissà che nella terza settimana non possa essere un valido appoggio per uno dei due capitani.
No, la Jumbo-Visma in questo momento non sembra veramente all'altezza di Roglic, cioè all'altezza non solo di Roglic ma anche della sua fama, perché adesso voglio dire Roglic non è neanche all'altezza di se stesso ancora completamente, è ovvio che sta ancora un po' indietro secondo me. però è vero, Kreuzvik e Kust non mi sembrano proprio al loro splendore. È vero che Kust in questo momento è ottavo in classifica, quindi uno potrebbe pensare che insomma stiamo un po' esagerando, però anche il modo in cui è diventato ottavo in classifica fa capire che non è proprio quel Kust irresistibile che spesso staccava anche gli altri capitani. In questo momento è un Kust che fa un po' più fatica nel finale. Adesso vediamo se anche lui si riprende. Allora, insomma, anche la Jumbo-Visma ha due uomini. Certo, non si può pensare che Kuss possa fare il capitano direttamente, però è anche vero che è molto vicino ai vari Bernal, Yates e anche il nostro Ciccone. Particolarmente a Ciccone credo che siano separati da un paio di secondi, uno o due. Quindi, in realtà, è una carta che può permettere in qualche modo di scardinare gli equilibri. Il problema è che le altre squadre non ci devono cascare, devono comunque cercare di lavorare esclusivamente su Roglic senza pensare che Kuss può scardinare le gerarchie. Io credo che la Jumbo-Visma non è esattamente all'altezza, però è anche vero che se si attacca a Roglic come lo si è fatto sull'Alto delle Benefiche, a questo punto mi sembrerebbe veramente quasi inutile avere una Jumbo-Visma di altissimo livello, perché hanno dimostrato che comunque Roglic ha seguito bene o male gli attacchi. È vero, non l'hanno fatta alla perfezione, però d'altro canto Enric Mas su questo non ha neanche sbagliato quando ha detto io non credo di averlo messo alle corde, perché nel senso non credo di averlo veramente mandato in difficoltà. Roglic è vero che ha sempre seguito, non ha dato qualche cambio, ma senza forse insistere più di tanto, però l'impressione è che fosse comunque in pieno controllo. Se Roglic è così, ed è uscito infatti con un grandissimo sorriso dalla tappa, perché fino a prima diceva bah, non lo so, sì, proveremo a difendere, ma insomma vediamo come staremo, però è uscito con un gran bel sorriso, segno che sta bene, sta meglio di quanto pensasse lui stesso. E lui credo che, se per Bernal non sappiamo esattamente in che forma è, se è in crescendo o meno, per Roglic credo che sia facile dire che è in crescendo. Non ha un altro grande giro nelle gambe che potrebbe verso il finale sfiancarlo, quindi sulla carta teoricamente Roglic dovrebbe anche essere uno di coloro che cresce, quindi non sarà semplice attaccarlo. È anche vero però insomma che la sua preparazione non è stata certo ideale, quindi sono discorsi che non possono avere una certezza di ragionamento, mettiamola così.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18 plus. Assolutamente sì. Per quanto riguarda il capitolo italiani, vediamo un Ciccone appunto settimo in classifica generale, in piena lotta per un piazzamento in top 10 e potenzialmente appunto anche per la top 5 sicuramente, Giulio, che insomma ha sempre dimostrato di essere un po' in quella posizione lì, non ancora a livello dei primissimi, ma insomma è arrivato con Bernal nel tappone di ieri. E si è lasciato dietro anche corridori interessanti, insomma ha pagato dazio giusto da Yates, Lopez e poi appunto Roglic e Mas, ma anche un sorprendente direi Jack Hague. A questo punto quindi Ciccone può realmente puntare alla top 5 che avevamo potenzialmente ipotizzato per lui, anche per il fatto che davanti a lui magari c'è un corridore come Hague che non necessariamente terrà sulle 3 settimane, è tutto da verificare insomma, mentre Giulio già questo Giro d'Italia aveva dimostrato insomma che fino a pochi giorni dalla fine, fino a quando non è caduto l'ha messo KO, era abbastanza in palla.
Guarda, ieri ha fatto comunque una bella prestazione, soprattutto perché si è gestito bene rispetto ad altri, non ha voluto subito cominciare a seguire gli attacchi, ma ha cercato di gestirsi, quindi questo è comunque stato un segno di intelligenza. Certo, non è un grandissimo segnale per ambizioni più alte, questo purtroppo va detto, perché è chiaro che Se vuoi puntare alla top 5 forse ieri doveva fare qualcosina in più, perché è vero che ieri ha recuperato 4 posizioni, però d'altro canto si è visto superato da altri, quindi non è forse proprio il miglior insomma il miglior modo per concludere la prima settimana. Però come hai detto tu è vero che è rimasto molto vicino, una giornata che poteva anche essere una giornata semplicemente storta. Anche lui è un corridore che si potrebbe supporre che sia un corridore in crescita nell'ottica delle 3 settimane della Vuelta, quindi io credo che comunque Ciccone è ancora ampiamente in corsa. Chiaro, a questo punto pensare che possa ottenere più di una top 5 sembra obiettivamente difficile, il suo ritardo non è pochissimo dal podio, in questo momento dovrebbe essere circa 1 minuto e mezzo, quindi effettivamente non è, forse il podio diventa un pochino più difficile, però la top 5, ma anche se non la dovesse conquistare ma la dovesse sfiorare, quindi vuol dire un sesto, anche un settimo posto a pochi secondi, sarebbe comunque un buon risultato, una conferma che lui, un capitano di alto livello per un grande giro, lo può veramente essere, perché comunque ricordiamoci, questa è la prima volta che fa veramente il capitano in un grande giro con tutta la squadra veramente decisa verso di lui, quindi da questo punto di vista io credo che Ciccone debba stare tranquillo, ha il suo obiettivo, lo deve continuare a perseguire ragionando come ha fatto l'ultima volta. Ovvio, a tutti noi piacerebbe vederlo un pochino più aggressivo, magari il Ciccone che vediamo al giro, che insomma era un po' più pochino sembrava più pimpante rispetto a questo. Restando sugli italiani, Aru, credo che possiamo restare sullo stesso discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, ovvero magari un piazzamento in top 5 è ancora fattibile, con una vittoria di tappa sarà lui a decidere quale per lui è il canto del cigno migliore, sia una vittoria di tappa o la top 10. Io continuo a pensare che una vittoria di tappa sarebbe meglio proprio a livello di scarica di adrenalina e di dimostrazione, però poi ovviamente non sono io che decido. E Caruso, io sono molto curioso di vedere adesso come si muoverà Damiano Caruso.
Più che altro, Leonardo, secondo me Caruso ha, diciamo, il vantaggio rispetto ad Aru, che chiaramente nella sua squadra può anche permettersi lui magari di andare in fuga e rischiare di pagare il giorno dopo e saltare completamente dopo essere rientrato un po' di più in classifica. In questo momento è quindicesimo a 5.35, è chiaro che non si può considerare realmente in lotta per una top 5 in questo momento, però appunto se trovasse un'altra fuga e riuscisse a guadagnare qualche minuto insomma per rientrare nella lotta, sarebbe un discorso diverso. Il mio timore però è che finché rimarrà aggrappato comunque a un piazzamento in classifica che oggi è quattordicesimo e tra una settimana potrà essere magari dodicesimo, undicesimo, la squadra gli chiederà di continuare a farlo, perché chiaramente la Kubeka Next Ash questa volta si presenta senza uomini di classifica al di là del sardo appunto. E quindi è chiaro che abbiamo visto più volte che per una squadra World Tour anche un piazzamento anche appena fuori dalla top 10 fa comodo, piuttosto che cercare una vittoria di tappa che sappiamo non necessariamente arriva per mille motivi, perché può non arrivare alla giornata giusta, perché magari quel giorno si mette a tirare la squadra della Jumbo-Visma o la Movistar e quindi diventa difficile. Ho paura che Aru rischi di rimanere un po' intrappolato in questa situazione, di essere non abbastanza avanti in classifica da dire finisco la mia carriera con un quinto posto nel generale, ma non abbastanza indietro da puntare tutte le sue fiche sulla vittoria di tappa in questo momento. Poi la seconda settimana ci dirà sicuramente di più.
Ma no, credo che sia una giustissima considerazione la tua. Effettivamente sì, questo rischio è concreto per tutti i ragionamenti che hai fatto, quindi dal punto di vista della squadra, l'importanza del piazzamento, quindi è un rischio effettivamente concreto. Adesso vediamo come prosegue, però ci sta, ci potrebbe stare e sarebbe anche comprensibile comunque dalla parte del Kubeka Next Ash, perché insomma è comunque un piazzamento di discreto livello, non è un piazzamento del miglioraro, questo sembra evidente a tutti, però per la Kubeka resta comunque un buon piazzamento di cui tenere conto nel complesso.
E per quanto riguarda invece le vittorie di tappa, ci sono state già diverse battaglie anche tra i velocisti, che insomma raramente alla Vuelta vengono spesso chiamati in causa. Quest'anno invece il percorso strizza un po' di più l'occhio alle ruote veloci, anche quelle che erano considerate volate un po' mosse, poi di fatto sono state combattute tra gli sprinter più accreditati. Finora si sono divisi sostanzialmente la posta in palio delle quattro volate Philipsen e Jakobsen, con due vittorie a testa. L'olandese in questo momento è anche il leader della classifica punti, quindi indossa la maglia verde con 180 punti, e andiamo a sentire proprio quello che ci ha detto Jakobsen alla fine della scorsa tappa, quindi in previsione del primo giorno di riposo, per quanto riguarda invece le prossime due settimane, nelle quali ovviamente avrà altri obiettivi oltre a quelli già importanti raggiunti nel corso della prima settimana.
For me, the Vuelta is already a success. I know stage 13 and 16 is a possibility for a bunch sprint, so I'll keep an eye on those stages. And in between, I just like to stay safe, help the other guys in the team to get a result, and get the racing in the legs. Also, towards next year, would be nice to finish the Vuelta, but as they say, we take it day by day.
Per me la Vuelta è già un successo. So che la 13ª e la 16ª tappa sono adatte a uno sprint di gruppo, quindi terrò d'occhio quelle giornate. Nel frattempo voglio restare al sicuro nel gruppo, aiutare i miei compagni e anche mettere un po' di corsa nelle gambe per l'anno prossimo. Sarebbe bello finire la Vuelta, ma come si suol dire, prendiamo giorno per giorno.
Ecco Leonardo, a livello di volate abbiamo già visto un Dainese direi in netta crescita, non è arrivato il colpo grosso per ora per il classe 98 e quindi ancora molto giovane, però è stata proprio una crescita di risultati, 12esimo nella prima volata, poi quarto, terzo, secondo, tra l'altro un secondo posto forse con qualche piccolo rimpianto perché alla Manga del Mar Menor è stata una volata un po' atipica, lui è partito forse un po' troppo indietro e secondo me aveva anche la gamba per tentare di vincere, può farcela da qui alla fine della corsa secondo te, anche considerando il fatto che ci sono un paio di volate nella terza settimana in cui non necessariamente ci saranno tutti gli avversari, bisognerà vedere chi avrà più energie. Per quanto riguarda gli altri italiani invece si è ancora fatto vedere con qualche piazzamento Minali, io personalmente aspetto qualche squillo da Trentin che finora si è messo a disposizione di Molano, ma potrebbe avere qualche chance nelle prossime giornate.
Sì, assolutamente, Trentin potrebbe avere più spazio, anche perché Molano non c'è più, quindi ovviamente Molano, con Molano costretto al ritiro è chiaro che Trentin avrà più possibilità. Le avrà allo sprint, ma io credo che più che agli sprint secchi bisogna trovare delle tappe adatte a lui, diversi, in cui probabilmente non ci saranno i due grandi dominatori di queste volate e non ci saranno comunque anche i nomi che hai fatto tu, cioè anche il nome che hai fatto, ovvero Dainese, che in questo momento sembra il terzo uomo, anche perché De Mar non sembra ad altissimo livello, anche se comunque c'è, e non ci sarà, forse Matthews ci potrebbe essere, ma non è detto, perché insomma hanno caratteristiche simili ma non proprio uguali, soprattutto in nelle tappe più impegnative eventualmente tra Trentin e Matthews. Quindi mi aspetto Trentin anche io che faccia qualcosa tra virgolette in più, nel senso che si faccia vedere di più e possa ottenere un buon risultato. Quanto riguarda Minali, come al solito faccio un po' ritroso, per quanto riguarda Minali, io credo che insomma il suo possa ambire una top 5 in questo momento, un piazzamento lì intorno, una vittoria di tappa mi sembra difficile, ma è ovvio che per lui è comunque un'esperienza importante continuare a raccogliere risultati di questo tipo, quindi comunque andrebbe anche bene continuare a dare questo tipo di dimostrazioni. Alla fine credo che questo sia solo il suo secondo grande giro in carriera, e il primo l'ha fatto quest'anno sempre, quindi voglio dire, anche per lui due grandi giri per un velocista non sono poi una cosa così semplice nello stesso anno, 26 anni, il motore si sta rodando, quindi ci sta, sono dei piazzamenti che gli fanno bene, ma mi sembra difficile possa ambire a più di una top 5 in questo momento. Discorso ben diverso per Dainese, hai fatto tu il primo elenco dei suoi piazzamenti, è chiaro che il prossimo step può essere uno solo, per crescere resta solo uno step da fare, quindi che è chiaramente vincere la tappa. Non gli è assolutamente precluso, è chiaro che ci sono due grandi nomi, li ho fatti prima, che sembrano superiori agli altri, però ho detto bene, la Manga del Mar Menor non è andato così lontano, intanto ci si è infilato in mezzo, e comunque non è andato così lontano dal successo, forse con una volata più con meno inconvenienti, l'ha raccontato lui stesso, io la ruota di Philipsen, poi Jakobsen mi ha preso quella posizione, chissà se invece fosse stato lui a riuscire a partire dalla ruota di Philipsen, la volata sarebbe stata sicuramente diversa, l'esito ovviamente non lo sappiamo, ma chissà, magari ce la poteva fare anche lui al posto di Jakobsen. Quindi ci sta, è un corridore che può farcela, sta continuando la sua crescita, mi aspetto che quantomeno continui a dimostrare questi risultati in questa volta, anche se poi ovviamente non è certo semplice, questo è il suo primo grande giro, lui è classe 1998, è la seconda stagione professionista, quindi sono risultati importanti per lui già questi, ovvio una vittoria sarebbe ancora più importante. La sfida fra i due che abbiamo nominato, Jakobsen e Philipsen, i due Sam, guarda, la sfida è quella, è chiaro, se la continuano a giocare loro secondo me, credo che De Mar prima o poi potrebbe riuscire ad azzeccarne una, certo la perdita di Guarnieri non è per niente semplice, però insomma se con una volata, abbiamo visto l'altro giorno ha fatto secondo e ci è voluto comunque un super Jakobsen per batterlo, quindi non è, se trova la giornata giusta comunque ampiamente ha nelle gambe la possibilità di giocarsela, serve una tappa forse un po' più particolare, una tappa in cui la sua squadra può mettersi direttamente, adesso la Dovruma però ha un vantaggio che essendo De Mar lontano dai migliori non è forse più richiesto strettamente alla Dovruma di spendersi prima, quindi può gestire meglio le proprie energie per il finale e organizzare al meglio un treno completo, certo senza Guarnieri che è una grandissima perdita, però abbastanza completo per il finale, quindi cercare di tenere il più possibile De Mar con loro, per gestire la volata, il che significa mettersi davanti con tutto il treno. E chissà, con una situazione di questo tipo, De Mar, la gamba sembra comunque abbastanza esserci, credo che ci siano altri problemi che non siano strettamente di gamba, però con una giornata secca lo può fare, e poi da lì chissà, una volta che ritrova la fiducia in quel senso, i velocisti lo sappiamo, abbiamo un esempio con Mark Cavendish che sembrava non azzeccarne più una, invece quest'anno guarda, sappiamo tutti cosa è riuscito a fare.
Decisamente sì, ed è arrivato il momento invece di iniziare a ragionare sulle prossime tappe, sulla seconda settimana che insomma ha diverse frazioni mosse, potremmo dire, diverse possibilità di vedere la fuga arrivare o comunque di vedere qualche scaramuccia e niente di più tra i big, però anche un weekend molto interessante, in particolare insomma sull'arrivo in salita di Pico Villuercas che può sicuramente chiamare allo scoperto i big di classifica. Bisognerà vedere invece l'atteggiamento nella frazione con arriva il Barraco, perché c'è la lunga salita di Puerto de Mijares che termina a una quarantina di chilometri dall'arrivo, che può essere trampolino di lancio per un attacco da lontano, rischia forse di essere più terreno di battaglia insomma per una fuga di giornata. Però insomma, che cosa ti aspetti da questa settimana? Chi vedremo in maglia rossa al prossimo giorno di riposo e chi può essere invece la sorpresa di questa seconda settimana?
Ma guarda, in maglia rossa non so se riusciranno a spodestare Roglic già adesso, la verità. Certo, è vero, come hai detto tu, il Puerto de Mijares è sicuramente una tappa molto interessante, quella salita durissima, però è abbastanza lontana, quindi non sono così convinto che riusciranno veramente a fare le differenze lì. Mi piacerebbe, perché sicuramente sarebbe fare qualcosa di interessante, e lì bisognerà vedere con come ci arriveranno, se le gerarchie saranno abbastanza vicine. Però c'è anche il giorno prima il picco Villaluercas, anche se lì il problema è sempre queste tappe molto ravvicinate, non sai mai quanto se la vorranno spendere in base alle energie poi necessarie per il giorno successivo. Questa settimana sono solo queste due le tappe in cui realmente può succedere qualcosa, anche se non sottovaluterei completamente domani, secondo me qualcuno potrebbe provare qualcosa, perché è una tappa interessante dall'ultima salita, che poi è l'unica del giorno repertoriata, c'è praticamente tutta discesa fino al traguardo, quindi non mi sorprenderebbe che qualcuno potesse provare un piccolo colpo di mano. Non sarà semplice, però è interessante. Comunque ci sono delle tappe intermedie, quindi è interessante, però le vere tappe per scalatori sono quelle due. Secondo me le gerarchie non cambieranno tanto. Io vedo una classifica alla fine della seconda settimana sostanzialmente in linea con quella di adesso, con ovviamente qualcuno qua e là che salterà, però nel complesso non la vedo molto diversa. E nei distacchi non credo che ci saranno enormi distacchi prima delle ultime due tappe, però non vedo un enorme cambiamento. Vedo qualcosa in linea, quindi che potrebbero restare più o meno simili a quelli di adesso, come proiezione ovviamente.
E chi è la tua sorpresa invece?
Sorpresa, wow, non credo, cioè sarebbe difficile pensare realmente a una sorpresa. Pensare a Jack Hague ancora lì in mezzo può essere una sorpresa, secondo te?
Lo posso accettare, se mi dici che rimane in top 5, diciamo che può ancora essere una sorpresa il top 5 di classifica generale dopo le prime due settimane di un Grand Tour.
Ok, allora ti dico che ci rimane, se non ci rimane sarà sesto. Eccola, okay. Là, l'ho detta, ma sappiamo tutti che mi spiace per lui. Ma...
sì, esatto, nell'ammiraglia Bahrain in questo momento. Comunque... sì. Sì, sono d'accordo con te sull'analisi, sulla classifica generale, non mi aspetto grandissimi cambiamenti, Roglic dovrebbe tenere la maglia, sono molto curioso di vedere poi come si comporterà lui e come sarà la corsa invece nella terza settimana, ma penso che se arriverà l'ultimo giorno di riposo sostanzialmente con questa situazione, pochi cambiamenti nelle primissime posizioni. A livello di sorpresa in effetti non è facile, io vorrei, anche per il tipo di settimana, io penso che possa essere, e anche qui fate tutti gli scongiuri del caso, potrebbe essere la settimana di Bajoli, alle giuste condizioni, alle giuste se non dovesse avere problemi, insomma, il Lombardo potrebbe davvero togliersi delle belle soddisfazioni con le tappe che ci sono e con quello che ha fatto nella primissima settimana. Quindi voglio sperare che abbia qualche buona possibilità per togliersi la grande soddisfazione, insomma, e non dico altro. Bene, per questa puntata è tutto dunque, un ringraziamento da Davide Terraneo, vi ricordo che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione, dove trovate anche tutte le dirette delle corse, insomma, delle più importanti del calendario World Tour e non solo. Vi stiamo raccontando in queste settimane proprio la Vuelta a Spagna, trovate il fantaciclismo, trovate tutte le notizie, trovate tutto quello che c'è da sapere, insomma, sul mondo del ciclismo. Un ringraziamento a voi per averci seguito e al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. L'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima, con le notizie, insomma, per il ciclismo è quotidiano, è praticamente costante. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori.